poteva essere una pizzeria disco dance,
diciamo, era un'attività imprenditoriale un po' confusa.
Sì, quando tutto questo era possibile. Adesso naturalmente non si può nemmeno andare a avvicinarsi a un semaforo, perché se scatta giallo, rosso o l'arancione non sa come comportarsi.
E siamo un po' tutti soggetti, ecco, a questo semaforo che ci fa sempre cambiare colore virtuale. Ma detto tutta questa serie di castronerie in
però
serie...
un semaforo rosso ieri c'è stato,
un rosso granata, direi, quasi,
sì. Anche un brutto, una brutta frenata per
una
i
brutta
granata.
Occasione per fermarsi allo stop per i granata, e da qui ripartiamo ritrovando con piacere a TMV Radio Antonino Asta. Ciao mister.
Ciao Antonino, buonasera.
Ciao. Buonasera a tutti.
Ed è la conferma, mister, comunque, da un lato, che soprattutto nella lotta per non retrocedere in Serie A, penso al Torino, penso anche al Genoa sotto un certo punto di vista, cioè una serie anche di 2-3 risultati positivi alternati a 2-3 negativi ti fa avere tutta una percezione diversa, no? Anche del momento e della classifica stessa.
Sì, è così. Se pensiamo che dall'arrivo di Nicola aveva portato, insomma, dei risultati positivi pur non vincendo, quindi da 4 pareggi una vittoria, e questa sconfitta già ti fa accendere il semaforo rosso. Prima parlavate di luci, quindi di semaforo rosso, e quindi è vero, insomma, consolidare una classifica migliore, il pareggino va anche bene, ma quando non sei mischiato. Quindi quello che a mio avviso manca è qualche vittoria in più nei numeri, parlando proprio, certo, proprio di numeri. Abbiamo visto come il Toro, insomma, il Torino è la squadra che ha pareggiato di più in Serie A, e quindi e purtroppo ti rimane ancora una classifica, insomma, deficitaria, anche se ha sempre queste due partite in meno, difficili sulla carta, ma te le devi ancora giocare col Sassuolo e con la Lazio, quindi ancora quel piccolo filotto che aveva fatto Nicola può ritornare utile se riottiene ancora qualche risultato in questi recuperi.
Sì, che poi mister c'è anche da tenere presente un altro aspetto che spesso e volentieri noi diamo, no, per scontato, che uno esce dalla positività del Covid e il giorno dopo è al 110% della condizione, perché faccio sempre il solito ragionamento che sono giovani, sono calciatori, comunque se non hanno sintomi si allenano, però insomma questo Covid lascia una forma di debolezza. Abbiamo visto tanti calciatori che hanno avuto il Covid e che hanno avuto bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore, e questo potrebbe essere un ulteriore problema, perché non è che sono uno o due giocatori nel Torino, i casi di positività, vado così a mente, sono stati almeno 8. Ecco.
Assolutamente sì, bravo, questo mi fa piacere, ma adesso menzioniamo il Torino perché è quello un po' che ultimamente è stata abbastanza tartassata, ma in verità anche per le altre squadre.
Sì,
vero?
Sì, chiunque, chiunque.
Bravo. Quando si pensa che ok, non è più è negativo, ok, ma fai già un lavoro. Quando lavori singolarmente non è mai lavoro di squadra. Perdi, è un attimo perdere il ritmo partita. Il ritmo partita te lo danno quantomeno, se non la gara, durante la settimana, tutti i lavori che fai con la squadra, dai possessi palla, dalle partitine, quello sì, ma quando lavori singolarmente, il lavoro singolo a secco non arriverà mai a essere quello, tra virgolette, pari alla partita, quindi perdi un po' di quello che può essere, ma magari non è solo il tono muscolare, ma quello che sono un po' le dimensioni del campo, di tante altre cose, quindi non c'è dubbio che questo abbiamo visto, però non deve essere un alibi, e questo mi fa piacere che l'ha rimarcato Davide Nicola dicendo pensiamo a scendere in campo sapendo che veramente hanno avuto oggettivamente di questi problemi, perché i giocatori effettivamente ieri erano tanti quelli che mancavano, soprattutto, sì, soprattutto i titolari. Però credo che chi più chi meno, credo che quest'anno ci sono stati momenti, insomma, altalenanti un po' per tutti, ora è toccato al Torino, e quindi bisogna andare avanti, ecco, questo è un po', insomma,
la situazione. Sì.
Mister, difficoltà diciamo così assimilate se non altro dal blasone, anche dalla pressione di essere un giocatore del Torino, della Fiorentina, del Genoa, e a vivere una classifica comunque particolare rispetto a quelle che erano in un certo senso anche le prospettive di inizio stagione. Quanto può complicare la vita e rendere il lavoro anche psicologico degli allenatori più complicato rispetto a un italiano che allena lo Spezia, a un Filippo Inzaghi che allena il Benevento e che anche a inizio stagione presumibilmente avevano l'idea e la sensazione di dover vivere sempre con le mani nella melma, ecco, per riuscire a ottenere l'ottenibile in qualunque modo?
Guarda, è proprio questa la difficoltà, dove le presunte, tra virgolette, passami il termine, piccole, non ci sono più e non esistono più nel campionato italiano. Ormai stanno diventando tutti, si attrezzano tutti nei giocatori e soprattutto negli allenatori, sono tutti preparati, anche se magari italiano è il primo anno che fa la Serie A, è preparato, abbiamo visto insomma quello che ha fatto in passato, quindi molto bravi gli allenatori e quindi mettono in difficoltà anche, tra virgolette, società con anche i giocatori più blasonati grazie al loro lavoro. E ritornando a quello che può essere un pensiero di quello che sta dicendo un po' ad ora la classifica, in certi modi il giocare la palla, il volerlo, perché ci sono stati che ognuno dice la sua con la costruzione dal basso e tutto, ormai si parla da tutto il mondo, ma soprattutto in Italia ne sta venendo oggetto proprio di discussioni. E in questi momenti qui questi allenatori che stanno cercando di portare le loro idee ad oggi sta pagando. E quindi quando pensavi di una squadra che si preservava, stava lì e magari otteneva il pareggino, invece abbiamo visto che vogliono cercare di giocarsela, perché da quando, e questo è sempre il mio parere e ci mancherebbe, quando devi cercare di mantenere il risultato lo mantieni, ma con i tre punti è troppo importante. Dicevo prima, se tu pensi che il Torino ha vinto solo tre partite ma ne ha pareggiate 11, e mi viene in mente la Sampdoria, la Sampdoria che ne ha perse più del Toro, 12 ma ne ha vinte 9. Quindi tre punti, il rischiare oggi come oggi a mio avviso diventa importante. Lasci qualcosa in giro, ma poi con i tre punti veramente fai dei salti maggiori in classifica.
Ecco, io volevo tornare sul mercato di gennaio e ti chiedo, Antonino, se secondo te i rinforzi che sono arrivati sono quelli giusti, al di là ora al netto del Covid e delle situazioni che si sono venute a creare. Penso per esempio a Mandragora a centrocampo, a Sanabria in attacco, i primi due nomi che mi vengono in mente. Cioè, sì. Come è stato fatto? Secondo te funzionale? Giusto?
Ma guarda, lì c'era la situazione proprio a cavallo di quando c'è stato un po' l'allontanamento di Giampaolo con l'arrivo di Nicola, c'era ancora il tempo per poter fare il mercato, infatti credo che siano stati giocatori voluti da Nicola, giocatori che ha anche avuto sia Mandragora e Sanabria, quindi aveva avuto il tempo, tra virgolette, di vedere la squadra nelle sue mancanze, soprattutto per il suo modo di giocare, le caratteristiche che aveva. E a mio avviso Mandragora è un buon giocatore, quel play famoso che mancava al Toro, è sempre mancato, perché Rincon pur non faceva bene, ma adesso anche quando giochi a tre fa il mezzo destro, qualche volta il mezzo sinistro, però non era un vero play, lo sappiamo tutti, e Mandragora gli ha un po' quei tempi, sì. Che li detto. E Sanabria ieri ha avuto poco tempo, perché anche lui da quando è arrivato col Covid e tutto, ma ha fatto un gol veramente bellissimo, bello, sì. è servito a poco, ahimè, e quindi sì, ti dico che tutto sommato sono due giocatori funzionali a quella che è l'idea di Nicola.
Mister, al netto di un risultato che non è stato positivo, ma all'interno di una prestazione comunque incoraggiante anche in vista del ritorno, che effetto ti ha fatto vedere Pessina protagonista e titolare contro il Real?
Ma non mi fa più nessun effetto questo ragazzo, perché
è il suo palcoscenico.
Più lo vedo, è sempre di più. Ne avevamo già parlato, sì. Di un ragazzo veramente, insomma, non dico completissimo, perché ancora ha margine di miglioramento, ma questa è la cosa ancora più bella di un giocatore che già giovane ha fatto vedere grandi cose e può ancora migliorare, e quindi a mio avviso poi soprattutto si sposi in questa Atalanta in modo proprio come vuole Gasperini, perché lui ti fa quel giocatore che parte da dietro, ti crea difficoltà lì difesa, ci dovrà avversare con i suoi inserimenti, e nello stesso tempo dà una grossa mano al centrocampo e torna in difesa, e quindi puoi giocare anche con due attaccanti, ecco, come ultimamente sta facendo con Muriel Zapata, con lui a sostegno, ma sa che dai una mano molto dietro, quindi un giocatore ormai completo, non solo lui come giocatore, ma anche come ruolo universale, dove lo metti rende al massimo.
Mister, stavo pensando in generale, no, al calcio italiano e anche al discorso degli attaccanti, perché noi oggi abbiamo Immobile, abbiamo Belotti, però guardavo e riguardavo il Palermo nel quale giocavi tu, c'era Luca Toni. Cioè oggi ci manca un Luca Toni, perché noi abbiamo secondo me degli attaccanti, però Luca Toni era un po' un attaccante dal reparto da solo, no? Si inventava dei gol a volte, cioè, di testa, andava via di potenza. Era un po' la versione italiana di quello che oggi è Lukaku, con tutti i paragoni del caso. Cioè, oggi abbiamo attaccanti diversi, ci manca un Luca Toni?
Sono caratteristiche, detto bene, dove magari in certi momenti, parlando sia della nazionale ma anche di giocatori appunto italiani, attaccanti molto bravi, non ci sono, assolutamente condivido. È un giocatore insomma Luca, veramente bravo in tutto, oltre a far giocare bene la squadra, poi lui ancora di più è migliorato sempre, andava sempre a migliorare in quello che era le sue mancanze, nel difendere la palla, nel cercare nel colpo di testa che magari non era, e poi riusciva a fare anche gol, riusciva a farti giocare bene anche la squadra. Diciamo che Lukaku su questo momento non lo scopro io, è un giocatore completissimo, un giocatore che insomma quando ce l'hai riesci sia ad averlo quando il risultato è a tuo favore, gli dai palla, la difende, si fa far fallo, perde tempo, e quando devi recuperarla è devastante sia a campo aperto, quindi sono quei giocatori che qualunque allenatore vorrebbe avere.
Mister, una riflessione anche sulla consapevolezza, diciamo, di questo periodo, di questo momento storico e anche dell'anomalia a cui sono sottoposti tutti gli allenatori di fatto da un anno a questa parte, visto che domani è un anniversario, diciamo, su cui non c'è niente da festeggiare, del famoso Sassuolo-Brescia 3-0 che poi insomma di fatto fermò poi il mondo del calcio prima della ripartenza. Di fatto tutti gli allenatori che sono arrivati come sostituti, ecco, all'interno di questa stagione, penso ai Marana, ai Di Francesco, ai Liverani, ai Giampaolo, tutti poi sono stati esonerati. Ti chiedo, al di là, e l'eccezione, l'unica eccezione, ma è un'eccezione, diciamo, anche lì un po' anomala nell'anomalia, è Andrea Pirlo. Ti chiedo, a tuo avviso, serviva maggiore comprensione anche da parte della società nel momento in cui in una stagione senza precampionato, senza amichevoli precampionato, senza conoscenza del gruppo, si andava a optare per la novità?
Guarda, anche questa è un'analisi ben dettagliata, è un'analisi insomma che ci sta come pensiero, però dopo rifletti e dici, vero, il tempo era poco, ma oggi come oggi diciamo anche è questo, il calcio ormai ti dice che va mille all'ora, ti dice che il tempo è per tutti uguale. Quindi può darsi, come aspetto, se io parlo di allenatore, mm-hmm, nella gestione, in quello che e le mie conoscenze di quella squadra che avevo, sì, non c'è dubbio che era meglio andare avanti con quell'allenatore, perché conosce bene la squadra, non avendo fatto un mercato, non è stato un mercato che ha rivoluzionato molto, sapendo che i tempi erano ristretti, ritiri subito, allora ti dico di sì, ma dopo strada facendo è normale che quando poi non avvengono i risultati, ahimè, succede questo. Quindi ti potrei dire che hai ragione, ma allo stesso tempo funziona così, come per altri anche funzionato così, e quindi insomma conta alla fine chi decide, che non solo il presidente è dettato anche purtroppo dai risultati, che alla fine chiudendo il cerchio decidono le fortune o le sfortune degli allenatori.
Caro mister, arrivano anche dei messaggi per te. Primo te lo leggo io, ed è un messaggio di un nostro amico che si definisce tifoso occasionale della Pistoiese e voleva ringraziarti perché ha apprezzato il tuo lavoro in Arancione. Dice: sono andato a vederla in trasferta solo una volta a Novara nel 2019, e quindi non so come è finita quella partita, però 1-1, mi dicono 1-1,
e insomma fu una bellissima partita, meritavamo di vincere, noi era una squadra che lottavamo per non retrocedere contro un Novara insomma abbastanza attrezzato, e insomma me la ricordo perché avevamo fatto una gran partita, ci fu un rammarico che uscimo da quella partita, insomma avevamo fatto bene, meritavamo di più, però sì, mi fa piacere, anch'io ho dei bellissimi ricordi di una stagione insomma arrivai in corsa e quindi insomma un po' altalenante, però alla fine insomma siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che era quella della salvezza senza passare attraverso i play-out, era quindi già una bella cosa.
E ti salutiamo, mister, con un altro messaggio di un amico che scrive: se l'Atalanta dovesse battere l'Inter questa sera, si riaprirebbero i giochi per lo scudetto? Il mister vede ormai la squadra di Conte super favorita?
No, sicuramente si possono aprire dei scenari veramente diversi. Non so quanto per l'Atalanta, ecco, oggettivamente, ma quello che può succedere, insomma, sì, perché insomma il Milan rimane magari a 3 punti, la Juve ha il recupero col Napoli, quindi dopo lo stesso Napoli può accorciare, assolutamente qualcosa cambierebbe. Mancano 12 partite, 36 punti a disposizione, sono tanti anche in caso di vittoria dell'Inter, però se l'Atalanta dovesse fare il colpaccio, assolutamente va a riassottigliare quella classifica dove l'Inter stava e può prendere veramente un largo abbastanza notevole. Quindi stasera è una partita, insomma, che ha un occhio particolare anche per le inseguitrici.
Mister, mi è venuta in mente un'altra domanda, quindi ti rubo altri 30 secondi. Sì. Pensando anche al tuo lavoro con i giovani, ti chiedo in particolar modo un ragazzo che mi sembra stia adesso trovando la definitiva consacrazione, ed è Aramu, che ormai da un paio di anni al Venezia, ecco, mi sembra stia trovando anche la sua centratura tecnica di collocazione, insomma è protagonista in una delle grandi protagoniste della Serie B come il Venezia.
Sì, Mattia, un ragazzo, guarda, che da giovanissimo, dai giovanissimi allievi, anche in primavera era considerato molto da parte di tutti gli addetti ai lavori. Ho avuto la fortuna anche di allenarlo e lo vedete, aveva delle qualità importanti. E la cosa che andando avanti, uh-huh, che notavi in lui era quel giocatore dove, tra virgolette, un allenatore faceva fatica a inserirlo in un sistema di gioco ben preciso, perché lui può fare l'esterno di destra rientrando col sinistro, il trequartista, la seconda punta. Invece a Venezia sta trovando la sua dimensione e sta facendo grandi cose, ha ancora l'età giusta per fare veramente quel saltino in più. Io me lo auguro, perché è anche un ragazzo che è cresciuto molto anche caratterialmente, quindi che veramente possa fare questo salto definitivo in Serie A. Ma come lui, come dicevi bene tu, ce ne sono molti altri, e quindi tifiamo per i nostri ragazzi italiani, dai.
Mister, in bocca al lupo per tutto.
E grazie
davvero.
Ciao Antonino, a presto.
Un piacere. Buonasera, ciao a
te. Grazie. Ciao.